Siamo alla seconda parte di questo Salmo che avevo intitolato Lamento per le rovine di Sion, e quindi abbiamo visto la prima parte, proprio abbiamo visto che è un lamento proprio su Sion distrutta dai babilonesi nel 587, nel fine luglio, inizio agosto del 587, distruzione totale di Gerusalemme, assembramento di tutti i profughi che dovevano essere portati via in Rama. Ricordate che lo dice anche Isaia, no? E Geremia, voce e lamento grande in Rama, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché essi non sono più. Cioè, che cosa è successo? È successo che a Rama c'era il campo di concentramento, tutti i prigionieri venivano mandati lì. A Rama cosa c'è? C'è la tomba di Rachele, moglie di Giacobbe, morta di parto, dando alla luce il famoso Beniamino. Se vi ricordate, Beniamino, Giacobbe gli ha cambiato il nome, perché quando l'ha generato la madre ha detto lo chiamerò Ben Honi, brutto nome che vuol dire figlio del mio dolore. E allora il padre lo chiamò Beniamino, che vuol dire figlio della consolazione, cambiando il nome. E perché lei è morta dando alla luce lì, allora essendo morta a Rama, sud di Gerusalemme, c'è la tomba, allora Geremia immagina di vedere il fantasma di Rachele, che è madre di tutti gli israeliti, quindi moglie di Giacobbe, che piange perché i suoi figli ormai stanno partendo per andare in esilio, e allora lei piange. Ebbene, immaginiamo che noi questa scena, no? Gerusalemme distrutta, tutti gli israeliti uccisi, insepolti, che giacciono nella città, sangue dappertutto, bruciato il tempio che era il luogo della consolazione di Israele, Israele che pensava sempre che questo tempio sarà indistruttibile. E però vedete, quando noi ci attacchiamo al tempio e non a Dio, cioè ogni volta che noi sostituiamo Dio, a Dio sostituiamo qualcosa pur sacro, Dio ce lo toglie. Fossero anche le novene, fossero anche tutto, ci toglie, perché tutto è uno strumento. Se ti attacchi allo strumento è finita, sei fregato. Io prendo il pullman per andare a Roma, poi gli affeziono il pullman e non scendo, non serve niente, capite? Lo strumento diventa il mezzo, diventa il fine, e quando il mezzo diventa il fine siamo alla catastrofe. E allora, se voi leggete tutto l'Antico Testamento, è come se Dio, con la sua questa pedagogia, cioè ti priva di tutte quelle cose a cui tu ti attacchi invece di attaccarsi a Lui, e quindi comincia a toglierti Tempio, ti toglie Gerusalemme, ti toglie il re, ti purifica da tutto finché tu non scegli Lui, perché è questo che Lui chiede. Non avrai altri dei di fronte a te, sono io l'unico, e io ti chiedo di amarmi con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutto te stesso. Bene, veniamo a noi allora, dopo aver visto la prima parte, la seconda parte è un appello all'amore di Yahweh, quindi è un appello alla elezione. È come se l'autore di questo Salmo dicesse al Signore: Signore, guarda che tu hai fatto tante promesse, io sono sicuro che tu le manterrai, tu sei fedele, tu rimani fedele, io mi fido di te. Capite sempre, è la memoria storica che ci aiuta a recuperare la fede, la fiducia. Guardo indietro e vedo ciò che Dio ha fatto per me, e dunque se Lui ha fatto questo non mi abbandonerà da solo, non mi lascerà in preda alle mie difficoltà, ai miei disagi. E allora ecco, comincia con un non ricordare contro di noi le colpe degli antenati. Perché parlano delle colpe degli antenati? Ricordiamo che siamo in esilio. L'autore che scrive è un esule, e dunque è chiaro che magari potrebbe essere, siccome l'esilio è durato quasi 50 anni, quindi potete immaginare, potrebbe essere qualcuno che è nato in esilio, e però lui non ha colpa, perché hanno peccato gli antenati, hanno peccato i padri, sono i padri che hanno abbandonato Dio, no? In fondo è un po' come il figlio del miliardario, il quale si trova sul lastrico perché quando lui nasce suo padre è diventato povero avendo sperperato tutto quello che aveva. cioè lui che colpa ha? No, niente, però sono i peccati dei padri che cadono sulla testa dei figli. C'è sempre questa solidarietà anche nel male, eh? Cioè in fondo noi portiamo sempre dietro qualche cosa che ci è stato dato in famiglia, dai nastri registrati che abbiamo dentro fino a tante ferite che ci trasciniamo. Quindi non ricordare contro di noi le colpe degli antenati. Affrettati, ci prevengano le tue misericordie, plurale, cioè, non è che ci venga incontro, ma ci prevengano, Signore, non aspettare più, non ce la facciamo più, ci prevengano le tue misericordie. In ebraico la misericordia si chiama rachamin, che di per sé vuol dire l'utero, è plurale, è una parola plurale, è l'utero di misericordia, le viscere di una madre che vedendo il figlio che soffre si sente straziare dentro. Quindi il nostro Dio che è misericordioso perché vedendo la nostra sofferenza si sente straziare dentro. Signore, queste misericordie ci prevengano, perché fummo infelici molto, e qui ancora una volta il molto che vuol dire tanto, meod. Aiutaci Dio, nostra salvezza. Ancora una volta Dio viene chiamato Ishenu. Non vi dice niente, vedete che viene in mente Yeshua, Yoshua, Gesù, la radice è la stessa. Signore, tu sei il nostro Salvatore, tu sei il nostro Gesù, sei la nostra salvezza. Quindi vedete che già ha una possibile apertura alla lettura cristologica di questo testo, no? Aiutaci quindi Dio, nostra salvezza, per motivo della gloria del tuo nome. Quindi, Signore, non devi aiutarci perché siamo bravi noi, perché ci siamo convertiti, perché abbiamo fatto di tutto per espiare il nostro male, no? Ma per la gloria del tuo nome. Cerchiamo di capire, perché allora, quando noi abbiamo queste parole un po' sfruttate, la gloria, ti viene in mente la gloria del Bernini, no? Angeli svolazzanti, roba del genere, oppure ti viene in mente qualche affresco barocco dove si vedono gli angeli, piedi aggrappati che vanno, luci, eccetera. Pensate alla chiesa del Gesù a Roma, la chiesa dei Gesuiti, la gloria di Sant'Ignazio, che è uno dei capolavori proprio del barocco, il barocco in assoluto, dove per leggere questo quadro, per leggere questo affresco, non so se siete stati a Roma, se avete mai vista, se uno entra al senso di capogiro guardando in alto, viene nausea. Perché non lo puoi guardare da ogni parte. Allora tu entri nella navata, a un certo punto c'è una mattonella, ti metti su questa mattonella e vedi tutto, che bello, cioè il punto di vista da cui il pittore è partito per costruire tutta la scena, per cui devi andare lì, se no ti sembra che tutto sia storto, sbilenco, ti sembra che tutto giri in maniera strana, che ti piombi addosso. Ecco, questa però non è la gloria, no? La gloria in ebraico si dice kavod, però se uno va sul dizionario ebraico, cerca kavod, c'è scritto gloria, peso. Cosa vuol dire la gloria col peso? Allora io ho tanta gloria, perché anche lui credo. Allora, la gloria, che cosa c'entra col peso? Allora, mettiamo insieme il nome. Il nome nella Bibbia, a dire il tuo nome, lo troviamo nel Padre Nostro, no? Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il nome, l'ho detto stamattina nell'omilia, esprime la persona come unica, irrepetibile. Quindi se io dico sia santificato il tuo nome, è come dire: Padre, che la tua persona, che la tua presenza viva sia davvero, abbia un peso per noi. Anche qui è un nome santo, santificare. Allora, quando Gesù chiede: Padre, glorifica il tuo figlio, vuol dire questo: Padre, fa che tuo figlio abbia un peso. Oppure: Padre, ti credo la tua gloria, ti chiedo che tu abbia peso nella mia vita. Non so se ho reso l'idea. Cioè, quando si dice che una cosa non ha peso, vuol dire che non vale niente, no? Mentre se qualcuno ha un peso, allora possiamo ritradurre così: per motivo della tua persona, che noi vogliamo abbia un peso nel mondo. Quindi, Signore, fa vedere chi sei, quale peso hai, che valore hai. Quindi, Signore, fai qualcosa in modo che tutti, guardando, possano dire: davvero Dio è grande, davvero Dio è potente, no? È un po' l'escamotage che usava Mosè, no? Signore, dice, allora, tentazione, ricordate la grande tentazione di Mosè, no? Dio tenta Mosè in questo modo dicendo: questo popolo è un popolo dalla dura cervice, senti, lascia fare a me, adesso io li stermino tutti nel deserto, e dunque, e poi prenderò te e farò di te un nuovo popolo. E lì si vede Mosè che non cede alla tentazione. Qual è la tentazione? È la tentazione di una chiesa fatta di giusti, un popolo fatto soltanto di giusti senza peccatori, un popolo perfetto. È la tentazione della chiesa del Mulino Bianco, capite? La famiglia del Mulino Bianco, la parrocchia del Mulino Bianco, è avanti di questo passo, no? L'associazione, il foyer del Mulino Bianco, avanti queste, cioè, per cui i giusti da una parte e i cattivi dall'altra, dimenticando che Gesù ha detto che Dio fa piovere sui buoni, sui cattivi e sui buoni, fa spuntare il sole sui cattivi e sui buoni. Comincia sempre con i cattivi, perché sono quelli che lo meritano di più, perché ne hanno più bisogno. Magari sono cattivi perché non hanno mai visto il sole. Magari sono cattivi solo perché, non avendo mai approfittato dei doni di Dio, sono diventati cattivi, per cui bisogna riversarli su di loro, no? E allora Mosè che dice al Signore: Signore, piuttosto uccidi me ma non il popolo. E poi dice: ricordati però, Signore, perché cosa diranno gli egiziani e i popoli che sono venuti a sapere che tu ci hai portato fuori dall'Egitto? Diranno così: con un trucco, con un inganno li ha portati fuori dall'Egitto per sterminarli nel deserto. Signore, guarda che perdi la faccia. Quindi, capite, è un po' come se anche qui, no, l'autore di questo salmo dice: Signore, per amore del tuo nome, cioè, guarda che devi salvare la faccia, fa vedere chi sei, tu hai promesso, non puoi smentirti così, fa vedere che hai un peso, fa vedere che la tua persona è una persona seria, che non fa delle promesse e poi non le mantiene. Ecco, capite, la gloria è un po' questo, cioè avere un peso. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per motivo della gloria del tuo nome. Liberaci, perdona i nostri peccati. E questa volta viene usata la parola hatta, che vi ho detto che il peccato attà vuol dire mancare il centro. Cioè, Signore, noi abbiamo tirato la freccia ma non abbiamo centrato niente, abbiamo centrato il vuoto, abbiamo sbagliato a centrare la nostra vita, cioè ci siamo ingannati su ciò che era veramente centrale, no? Quindi sbagliare a fare il centro vuol dire ho centrato tutto su altro. Ricordate qual è la persona che Gesù in una parabola dice che ha sbagliato a centrare la vita? L'uomo che aveva, la campagna di un uomo aveva dato molto frutto e allora non aveva più dove mettere, dice: allora cosa farò? Abbatterò di qui, costruirò di là e mi dirò all'anima mia: anima mia, hai molti beni per molti anni, gioisci, rallegrati. Ma quella notte il Signore gli disse: stolto, questa stessa notte morirai. Cioè, tu hai sbagliato centro, hai centrato tutto sui beni e non hai dato senso alla vita, hai sbagliato centro. Quando le cose belle, i doni di Dio, diventano il senso della vita, non dei mezzi per rallegrarsi e dire grazie a Dio, ma qualcosa a cui attaccarsi, per cui i doni di Dio rischiano di diventare degli idoli e Dio te li toglie, dice: morirai. E allora, Signore, guarda, noi abbiamo sbagliato il centro. Dovevamo centrare tutto su di te, ecco il nostro peccato, i nostri peccati. Noi abbiamo centrato su altro, abbiamo centrato la nostra realizzazione, sul nostro essere un popolo libero, sull'avere dei re validi, sull'avere un nome nelle nazioni. Abbiamo sbagliato centro. E di nuovo dice: liberaci, perdona i nostri peccati, di nuovo per amore del tuo nome. Cioè, non per nostro amore, ma per amore della tua persona. Signore, cerca di volerti bene un po' anche tu, ecco, questo è il senso, no? Signore, se non ami noi, ama almeno te stesso. Quindi, difendi la tua fama, fa che nessuno parli male di te dicendo che tu sei uno che fa le promesse ma poi non le mantiene. Perché, ecco qui ancora, vedete l'escamotage, no? L'usare in modo astuto il dialogo della preghiera. Perché dovrebbero dire le nazioni, ancora una volta i goyim, cioè i maledetti, i cani, perché proprio loro, quelli che non hanno Dio, dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Vedi, guarda, questi avevano Dio. E allora ecco di nuovo questa esortazione del Signore. Sia conosciuto tra le nazioni, ancora tra i goyim, ai nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi, quello versato. Cioè, Signore, fa che tutto il male che loro hanno fatto cada sulla loro testa. Quindi in fondo è sempre il mishpat, no? Quello che io ho chiamato giudizio. Mishpat è proprio questa, Carducci la chiamerebbe la nemesi storica, cioè ogni volta che tu compi un gesto c'è una specie di ricaduta, è qualcosa che è dentro, immanente all'azione che hai fatto. Tu hai fatto il male e il male ti ricade addosso. E allora questa nemesi storica che è sempre lì in agguato, cioè tu fai alcune cose per ottenere certi risultati e poi ne ottieni un altro. Pensate quante volte, no? Pensate anche nella Bibbia ci sono queste cose. Vi ricordate quando vogliono arrestare Gesù? Viene chiamata anche dai sociologi come si chiama? Dopo vi viene in mente. Comunque quando uno fa una cosa perché non vuole che succeda una certa cosa e poi succede l'eterogenesi dei fini, non mi veniva la parola, ecco, il vuoto di memoria, ecco l'eterogenesi dei fini, cioè pensate i fratelli di Giuseppe prendono Giuseppe che arriva, no? Ah, arriva il sognatore, adesso lo prendiamo, lo vendiamo ai mercati madianiti e questo qui, dove arriva in Egitto, dice così non si avvereranno i suoi sogni. Se non l'avessero venduto non si sarebbero avverati. E invece proprio perché l'hanno venduto, ecco l'eterogenesi dei fini, lo vendono perché non si avverino e proprio perché l'hanno venduto si avverano i sogni. Ecco, cioè tu fai una cosa per non ottenere questo e ti capita proprio questo, no? Guarda, io metto in banca al sicuro questi soldi perché so che nessuno me li rubirà, te li ruba la banca. Ecco, capito? È anche qui l'eterogenesi dei fini. La stessa cosa quando si tratta di arrestare Gesù, non durante la Pasqua. Tac, lo arrestano proprio durante la Pasqua, no? Anche lì una prevedi o vuoi fare una cosa e poi ne ottieni un'altra, esattamente l'opposto, quello che tu non volevi. Ecco allora, Signore, fa che questi vedano il risultato di quello che hanno fatto, quindi ricada sulla loro testa, ecco la vendetta per il sangue dei tuoi servi, quello versato. Arrivi di fronte a te il gemito del prigioniero. È un singolare, non hai prigionieri, ma perché? Chi è il prigioniero? Il prigioniero non è solo chi ha scritto il Salmo, ma il prigioniero è il popolo di Israele, è lui il prigioniero. E quindi si capisce che è un plurale perché intende questo, il gemito, il singolare perché si intende un singolare che vuole esprimere un insieme, no? Quindi arrivi di fronte a te il gemito del prigioniero con la grandezza del tuo braccio, preserva i figli della morte. Chi sono i figli della morte? Siamo noi, cioè siamo coloro che, essendo i discendenti di queste persone sconfitte, che hanno visto tanti lutti e tanti assassini, noi siamo figli della morte, siamo figli della sconfitta, siamo figli del fallimento. Signore, proteggici, ormai noi siamo figli della morte, siamo persone senza speranza, non abbiamo più futuro, venici incontro. E poi ancora, ecco un altro invito al Signore, avete visto, no? Tutti questi inviti abbiamo visto, il primo non ricordare, il secondo aiutaci, il terzo liberaci, e poi il quarto sia conosciuto tra le nazioni i nostri occhi, e poi arrivi di fronte a te il gemito, preserva i figli della morte, e ancora fa ritornare sui nostri vicini sette volte verso il loro seno il nostro insulto con cui hanno insultato te, o Adonai, o Signore. Quindi tutte quelle cattiverie che loro hanno messo in atto, non dicono contro di noi, ma contro di te, perché in realtà il Tempio è tuo, noi siamo tuo popolo, quindi hanno disprezzato noi, ma perché indirettamente o direttamente volevano dimostrare che tu non vali niente. Quindi, Signore, fa che tutto ciò che loro hanno fatto ricada sulla loro testa. È un po' questo mishpat, questo giudizio di Dio, dove di fronte al male che fai, hai la tua responsabilità, cioè è arrivata la luce, tu chiudi gli occhi e quindi muori nel buio. Ecco, no? Signore ti dà una mano, una chance perché tu possa uscire dal palude, tu dici no, grazie, e sprofondi. Cioè non è che il Signore ti castiga, sei castigato da solo, è il risultato della tua stupidità. Quindi, Signore, fa che tutto quello di male che loro hanno fatto, ecco la nemesi storica, ricada su di loro. E noi, ecco qui la fiducia. Vi ricordate come è cominciato il Salmo? Il Salmo cominciava con: O Dio, sono venute le nazioni, i Goim, nella tua eredità, hanno profanato, hanno fatto. Conclusione: e noi, tuo popolo, gregge del tuo pascolo. Vi ricordate che dicevano: noi siamo stati sgozzati come pecore, proprio in quel momento lì, no? E anche noi siamo diventati l'obbrobrio dei nostri vicini, non abbiamo più nessuno, no? Noi, ormai tuo popolo, gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie a te, Leolam, per sempre, in eterno, di generazione in generazione narreremo la tua lode, Teilateka, la tua lode, Tehilim, Sefer Tehilim, sapete cosa vuol dire? Libro dei Salmi, no? Si dice Sefer, noi prendi in mano il libro dei Salmi in ebraico, c'è scritto Sefer Tehilim, dove noi diciamo Salmi, ma in realtà vuol dire lodi. È il libro delle lodi. Come si chiama il libro che usiamo a messa, no? Che è preso dal breviario? La preghiera delle lodi, il libro delle lodi. Quindi le lodi è la traduzione letterale di Tehillim, i salmi. E quindi noi narreremo le tue lodi, la tua lode, la tua gioia, noi vogliamo. È certo che è un salmo, io vi dicevo, che parte da una situazione di fallimento e arriva alla speranza. Questa dinamica che vi dicevo, vi ho fatto notare parecchie volte, che è tipica dei salmi, io la chiamo dinamica pasquale. Parti dal Giovedì Santo, parti dal Getsemani, attraverso il Venerdì Santo, fallimento, morte, ma poi dopo la notte del Sabato Santo, ecco la risurrezione. Signore, fa vedere chi sei. Fa vedere che tu non sei il Dio dei falliti, ma sei il Dio dei vivi. Tu non sei il Dio delle notti, ma ci fai passare attraverso la notte, perché tu sei il Dio del giorno, il Dio che ha creato la luce, che ci vuole nuovi. E certamente anche questo è un salmo che possiamo pregare in momenti di difficoltà, no? Quando siamo in momenti di difficoltà, perché non pregare questi salmi? Perché in fondo anche noi abbiamo le nostre distruzioni di Gerusalemme, anche noi dobbiamo fare spesso il calcolo delle macerie, verificare che è stato versato sangue, che situazioni che noi ci aspettavamo, potevamo fare a meno di Dio, ci accorgiamo che invece abbiamo fatto soltanto delle grosse gaffe, oppure abbiamo tirato il boomerang e ci è venuto addosso, no? Quindi il famoso effetto boomerang l'abbiamo sperimentato. Allora, quante volte anche noi troviamo qui nei libri dei salmi questa soluzione, questa preghiera che qualcuno, qualche fratello ha già fatto e che esprime tutta la nostra povertà, ma anche la nostra fiducia in Lui, la certezza che l'ultima parola è Sua, non è la parola della desolazione ma è la parola della speranza, l'ultima parola è sempre quella della risurrezione. Lo preghiamo allora insieme in questa seconda parte. Non ricordare contro di noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro il tuo amore perché siamo troppo infelici. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, a causa della gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Perché le nazioni dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Si conosca tra le nazioni ai nostri occhi la vendetta per il sangue versato dai tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la potenza del tuo braccio preserva i votati a morte. Fa ricadere sui nostri vicini 7 volte l'obbrobrio che hanno gettato su di te, Signore. E noi, tuo popolo, gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie in eterno, di generazione in generazione narreremo la tua lode.